perché lui mi ha salvato circa 20 anni fa. Io vengo da un'esperienza di delinquenza più che altro. Ho avuto problemi con la droga, problemi con gli alcolici, però, di la verità, nello stesso momento frequentavo degli ambienti molto puliti, perché riuscivo a fare due facce. Stavo con delle persone che erano bravissime persone, giovani che frequentavano, andavano a scuola, qualcuno che studiava teologia, difatti ho diversi amici che studiavano teologia. Soltanto per questo mi dichiaravo di essere una brava persona, però in realtà la seconda persona di Enzo nessuno lo conosceva, neanche la mia famiglia sapeva quello che io facevo in altre cose. Però posso ringraziare Dio, perché Gesù un giorno mi ha mandato un suo figliolo dicendomi che lui poteva cambiare la mia vita. E io a questo qua ho incominciato a fargli delle domande, sai, ho incominciato a dire come che Dio può cambiare la vita dell'uomo quando poi ci sono tante religioni e ognuno creda ciò che vuole credere lui. E lui mi parlava e diceva che Cristo Gesù non era una religione, ma era il Dio che si rivela nella vita dell'uomo liberandoli dalla schiavitù del peccato. A questa affermazione io mi sono fermato e ho incominciato a riflettere, perché in realtà io vedevo che ero schiavo del peccato, avevo dei problemi che non riuscivo a venire di fuori, come la droga e tanti altri vizi che avevo, rubavo, facevo tante cose, che in realtà i miei familiari, i miei amici più intimi non conoscevano la mia seconda vita a parte di quello che facevo. E questo qua mi disse che Gesù poteva cambiare la mia vita, mi ha invitato in una comunità evangelica, sono andato, di la verità ero soltanto curioso per vedere quello che facevano. Però in realtà quello che ho visto che persone si alzavano e testimoniavano per la gloria di Dio. Persone che si alzavano, avevano esperienze con la droga, chi era un omosessuale che si era travestito e prostituito per anni, chi era, aveva qualche problema di qualche malattia incurabile e Dio aveva fatto dei miracoli. Per me erano cose strane. Però posso dire questo, al momento che io ascoltavo tutte queste testimonianze di questi giovani, di queste persone anziane, mi sono reso conto che nella mia vita c'erano tanti problemi che soltanto Dio poteva risolverli. Ho incominciato a cercare Dio con tutto il cuore, quello che non avevo mai fatto, anche se credevo di essere un credente a modo mio, però in realtà non avevo Gesù nel mio cuore. Ho incominciato a pregare Dio con tutto il cuore. E posso dire questo, che Dio si è rivelato nella mia vita. E al momento che ho visto una liberazione completa, mi ho incominciato a testimoniare della grazia di Dio, come Dio può operare nella vita dell'uomo liberandolo dalla schiavitù del peccato. Perché la maggior parte delle persone, difatti oggi mi trovo a Treviso qua e posso vedere che persone bestemmiano il nome di Dio dalla mattina alla sera, eppure sono molto religiosi. Tutte le domeniche tante e tante persone stanno in chiesa e il resto della giornata, della settimana, si vede come si bestemmia in nome di Dio. Quindi io mi trovavo in questa condizione, credevo in Dio ma non facevo ciò che era buono davanti agli occhi di Dio. E al momento che ho fatto questa decisione di cercare Dio con tutto il cuore, Dio mi ha liberato dalla schiavitù del peccato, non mi ha liberato dalla religiosità, perché non posso neanche dire di essere stato un religioso, credevo perché mi era stato insegnato così, ma grazie a Dio adesso oggi posso testimoniarlo. E ho fatto ben 8 anni della mia vita, l'ho dedicata a tempo pieno con la tenda Cristo e la risposta, che ci sono molti fratelli qua che siamo stati assieme per diversi anni, e posso dire che Dio veramente ha fatto delle grandi opere, sia nella mia vita e sia nella vita di tanti fratelli, che tante persone che hanno accettato Gesù nella loro propria vita. Lo voglio ringraziare ancora, come mi trovo a Treviso, sto a Treviso per lavorare, ma anche il desiderio di parlare ai trevigiani che hanno tanto bisogno della grazia di Dio. Come dicevo prima, c'è molta religiosità qua e ci sono anche tante cose occulte che nel Veneto sembrava che non c'era niente, ma sono persone che hanno molti legami spirituali, e possiamo veramente pregare il Signore affinché può muovere anche qualche cosa a Treviso e possiamo vedere anime che vengono alla grazia di Dio. Dio ci benedica.
Ok, gloria a Dio. Romani capitolo 8. Vogliamo pregare. Signore, come ha detto anche Enzo, Signore, siamo grati a Te che possiamo stare qui questa mattina, Signore, che ci hai dato questo posto, Signore, per adorarti, Signore. Che hai dato ogni fratello, ogni sorella che è presente questa mattina, anche quelle che non sono presenti. Ti ringraziamo, Padre. Vogliamo adorarti, Signore, questa mattina in spirito e verità, Signore. Prepara i nostri cuori, la nostra mente, Signore, per ricevere la Tua parola, Signore. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Abbiamo visto domenica scorsa il fatto che noi eravamo una volta nella carne, che la nostra vittoria sulla carne non è per le nostre sforze, ma è per lo Spirito di Dio. E vogliamo rileggere il versetto 6, dove abbiamo concluso domenica scorsa. Infatti la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo Spirito produce vita e pace. La mente controllata dallo Spirito. In un'altra lettera di Paolo lui ha detto: pensate su queste cose. Quale cose? Le cose brutte, omicidi, i difetti di tutti i fratelli nella Chiesa, violenza, pornografia. Ha detto di pensare su queste cose? No. Ha detto pensate sulle cose belle, cose buone, cose di onore, cose pure. E la nostra mente come cristiani dovrebbe essere focalizzato su queste cose, le cose belle, perché ci sono sempre cose cattive. E io, a me piace guardare il telegiornale, cerco di vederlo almeno una volta al giorno. Mi sembra che con gli uomini è una cosa che, non so, un vizio che abbiamo, ci piace guardare il telegiornale ogni giorno, non so, con gli uomini, non so, le donne non tengono così tanto, alcuni. Però tu guardi le notizie di ogni giorno sul telegiornale e sono belle notizie. Sono bruttissime, sempre cose brutte. E a volte questi giornalisti sono come dei voltoi, veramente. Cioè invadono persone nel loro dolore, nei momenti, cioè proprio non c'è proprio un rispetto assoluto. Perché? Perché questo vende, questa, poi la gente, perché nel cuore dell'uomo c'è questa malvagità, no? Nella nostra carne, dice Paolo, non dimora nessun bene. Avete mai notato quando c'è un incidente sull'autostrada? Tutti si devono, sai, fermare a vedere se c'è sangue, no? C'è qualche morto? C'è qualcuno ferito? Perché? Perché è quella natura carnale che produce la morte nella nostra vita. Ma la mente che è controllata dallo Spirito produce vita e pace. La mente che ogni giorno medita sulla parola di Dio. E anche Mark mercoledì ha detto che il culto che noi facciamo in chiesa domenica, la preghiera venerdì o mercoledì, lo studio biblico, è solo come il gelato. È un extra. Ma se la tua vita, il tuo cammino col Signore dipende solo da questo, non avrai un buon cammino col Signore. Ma ogni giorno, ognuno di noi dobbiamo, anche se per un breve tempo, metterci nella parola di Dio. Fa che qualcosa buono entri nella nostra mente, no? Come ha detto anche Enzo, nelle fabbriche non sentiamo le alte lodi di Dio tutto il giorno. Speriamo un giorno, no? Speriamo un giorno. Mi ricordo una volta stavo caricando il camion per portare i mobili in Val d'Aosta e c'era questa sbarra lì, la copertura diciamo, mi beccava qua. Stavo scendendo il camion, l'ho preso in pieno. Boom! E il mio datore di lavoro e gli altri due colleghi mi guardavano e aspettavo che io tiravo, sai, Invece ho detto, gloria a Dio! Questo è matto! Sono messi a ridere. Ma tante cose, noi non abbiamo tanto, sapete nel computer c'è l'input? Input, comprendete che cosa vuol dire? Quella che tu metti dentro, no? E nella vita quotidiana non c'è tanto input buona per la nostra vita spirituale. Parolacce, bestemmie, gente che ci trattano male. E quindi noi abbiamo bisogno ogni giorno di caricarci con qualcosa di buono, qualcosa dello Spirito, no? Alzarci la mattina anche 5 minuti, anche 10 minuti, prima di partire per il lavoro, leggere un passo della parola. e chiedere allo Spirito Santo: guidami oggi, proteggimi, proteggi i miei orecchi. Io mi ricordo le prime settimane che io ero arrivato nel 96 qui nel Veneto, i miei colleghi bestemmiavano talmente tanto che durante la sera, dopo il lavoro, queste bestemmie mi ritornavano nella mente. Non so se a voi è capitato questo. E io sgrido Satana nel nome di Gesù. E io ho detto: io no, proprio Satana volevo invadere la mia mente con queste cose schifose, terribili. E io ho detto: no, io vengo contro questo nel nome di Gesù. Ma se noi abbiamo la mente controllata dallo Spirito, abbiamo vita e pace. Vita e pace. Di avere la pace con Dio, di avere pace con gli altri, di avere una mente limpida, pura. Versetto 7: per questo la mente controllata dalla carne è nemicizia contro Dio. Quindi un nemico di Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. Quindi noi, cercando la santità attraverso opere della legge, attraverso noi stessi, siamo destinati sempre alla sconfitta. È sicuro, perché la parola di Dio è verace, sempre verace. Se una cosa che conosco e ho capito in 41 anni di vita, la parola di Dio è vero, sempre vero. Mai ho visto che non è stato vero la parola di Dio. Se Dio dichiara una cosa, è così e basta. E quindi Dio ci chiama di avere una mente controllata dallo Spirito. Il diavolo vorrebbe prendere il controllo della nostra mente, no? Anche io e Mark l'altro giorno parlavamo come a volte il nemico può prendere un briciolo e farlo diventare chissà che cosa, la terza guerra mondiale, no? Però solo qui facciamo noi un film, noi, con Robert De Niro nella nostra testa. Magari Gianni Pizzai domenica non mi ha salutato, e poi durante la settimana comincio a ragionare: ma forse Gianni ce l'ha con me, il diavolo, no? Ma perché non mi ha salutato? Ma quel Gianni è un orgoglioso. Non è capitato mai a voi questo? Cioè, inventiamo un film, un'epoca, un miniserie, no? Poi magari venerdì Gianni viene a trovarci e dice: no, ma Gianni è un carissimo fratello, ma che cosa stavo pensando? Perché? Perché la mia mente non è stata controllata dallo Spirito tutta la settimana, ma controllata dalla mia carnaccia, del diavolo. E il diavolo, questo è il campo di battaglia. E quindi è inutile che noi cerchiamo di profumare la carne, il vecchio uomo, non è possibile. La carne non può piacere a Dio, anche qui in versetto 8. Quindi quelle che sono nella carne non possono piacere a Dio. È impossibile che la tua carne farà mai piacere a Dio, impossibile. In Geremia Dio ha dichiarato: tutta la vostra giustizia è come le strace mestruale. Ok, avete compreso? Questa è la nostra giustizia per Dio. L'unica giustizia che Dio accetta è quella di Gesù Cristo. Questo è il mio figlio in cui mi sono compiaciuto. Dio non ha dichiarato questo su di noi, no? Adesso puoi dichiararlo, perché noi abbiamo letto anche domenica scorsa: colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato per noi, che noi potessimo diventare cosa? La giustizia di Dio. E quindi Dio adesso può dichiarare: questo è Craig, mio figlio in cui mi sono compiaciuto, questa è Silvana, la mia figlia in cui mi sono compiaciuto, ma per merito di Cristo, e soltanto per merito di Cristo. Quelle che sono nella carne non possono piacere a Dio, mai, neanche per un secondo. Qui in versetto 9 noi potremmo pensare: sì, io sono quasi sempre nella carne, anche se sono un figlio di Dio. Ma in versetto 9 Paolo dichiara: se lo Spirito di Dio abita in voi, non siete più nella carne, ma nello Spirito. Quindi per Dio tu non sei nella carne più. Abbiamo visto in Romani 6 che la carne è morta. Vogliamo leggere di nuovo Romani 6, versetto 6. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato e affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui. Sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più, la morte non ha più alcun potere su di Lui. Perché in quanto Egli è morto al peccato una volta per sempre, ma in quanto Egli vive, vive a Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo, in Gesù Cristo nostro Signore. Quindi la nostra carne per Dio è morta. Tu puoi dire questa mattina, ma Craig, non mi sembra. Se io guardo con i miei occhi umani, mi sembra che la mia carne è viva e vegeta abbastanza bene. Ma non importa, ogni uomo sia bugiardo, è la parola di Dio, vero? Dio ha dichiarato che tu sei morto e tu devi accettarlo. E quindi quando Satana viene a bussare alla tua porta, ti dice, quello è morto. Rispedite la lettera. Noi quando abbiamo preso la casa a Cairano, e ancora ogni tanto ci arriva una lettera per la signora Maggiotta, che lei era l'ex padrone della casa. Ma quando viene, se c'è il postino, io dico, ma lei non vive più in questa casa. E quindi rispedite la lettera. Prendila, non lo voglio. E anche noi, quando il diavolo vuole tentarci, no, è morto quella persona. Non accetto questa lettera da te, Satana, questa tentazione. Io sono libero in Cristo. Amen. Molti di noi ricadiamo nel peccato e nei nostri vizi perché non abbiamo realizzato che Cristo ci ha liberato. Siamo liberi. Se noi pecchiamo è perché noi abbiamo fatto una scelta di peccare, volontariamente. Ma Gesù Cristo ci ha liberato, questo è un dato di fatto. E noi dobbiamo crederlo. Se io credo veramente che Cristo mi ha liberato, allora io agirò anche di conseguenza, giusto? Se il nemico viene a tentarmi, e se io credo veramente, no, il Signore mi ha liberato da quella cosa. E quindi poi la mia obbedienza non è un'opera della mia carne, ma è un atto di fede. Il Signore mi ha liberato. E quindi io non devo, quella cosa non ha potere su di me. Il segreto è che entra la presenza di Dio nella nostra vita. Tornando in Romani 8, se lo Spirito di Dio, versetto 9, abita in voi, non siete più nella carne ma nello Spirito. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a Lui. Quindi se non abbiamo lo Spirito Santo, non siamo figli di Dio, non abbiamo la vita eterna, i nostri peccati non sono perdonati. E noi andremo all'inferno un giorno. Non è essere un Calvary Chapelitai, o un protestante, o un cattolico, o un mormone, o un testimone di Geova. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. Quindi se abbiamo lo Spirito Santo, noi abbiamo la vita eterna. C'è in alcune chiese l'insegnamento che se uno non è battezzato con lo Spirito Santo, o che non ha mai parlato in lingue, non è un figliolo di Dio. Questa è una bugia. Chi è nato da Dio è un figliolo di Dio. E basta. Tu sei erede come tutti gli altri, tu sei uguale agli altri. Forse un giorno il Signore ti darà quel dono e anche altri doni, io spero. Ma se noi abbiamo lo Spirito di Dio, se siamo nati di nuovo, noi apparteniamo a Lui, per sempre. Versetto 10, se Cristo in voi, certo il corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustizia. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo Spirito che abita in voi. Perciò, fratelli, non siamo debitori Perciò, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morirete, ma se per mezzo dello Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Quindi Paolo qui ha dichiarato, se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti, vivrà in noi, allora c'è la potenza per mortificare le opere della carne, ma è solo per lo Spirito. È scritto qui in versetto 13, ma se per mezzo dello Spirito fate morire, non c'è un altro mezzo per vivere una vita santa, una vita consacrata a Dio, è solo per lo Spirito, né per potenza né per forza, ma per mio Spirito dichiara l'Eterno. E tante volte noi vogliamo fare i volti, vogliamo fare questo, vogliamo fare quello, ma lasciamo che fa lo Spirito Santo, perché solo Lui ci dà ali di superare la forza della gravità, la forza del peccato. Solo lo Spirito Santo. Pensate un po', lo Spirito che ha risuscitato Cristo dai morti, ci vuole tanta potenza per risuscitare un morto, no? Alcuni di voi potete risuscitare un morto? Purtroppo l'altro giorno abbiamo trovato il nostro gatto Simba morto nel giardino. Non sappiamo se Lily ha fatto come ha fatto col coniglio. Comunque Simba è morto, poverino. I bambini erano molto dispiaciuti. E sicuramente anche voi avete avuto questa sensazione. Quando tu prendi un corpo morto, cioè quando ho preso quel gatto, che poi era duro, che era morto, poi è passata la notte, il giorno dopo sono andato per seppellirlo, sai, era duro come un pezzo di legno. Avete mai provato questa sensazione? E te ne rendi conto, non c'è vita. Prima c'era il gatto che girava, miau, volevo le coccole, ma adesso è come un pezzo di ferro, no? Non c'è niente, e non c'è niente da fare. È impossibile, è una cosa impossibile. Solo lo Spirito di Dio può vivificare un corpo morto. Immaginate che lo Spirito Santo che dimora dentro di voi è lo Spirito che ha creato tutto l'universo. Questa potenza dimora in voi. Amen. La potenza che ha creato l'universo dimora dentro di voi. E quindi figurati se lo Spirito Santo non è capace di aiutarti di superare un vizio, un peccato. Lo Spirito guarda le stelle quando le nuvole andranno via. E renditi conto, lo Spirito che ha creato tutto questo vive dentro di me. La potenza di Dio è dentro di me. E ci serve la potenza di Dio, no? Nel mondo evangelico tante volte si parla della potenza, no? Fratello, la potenza di Dio. E tante volte noi pensiamo alla potenza di Dio per fare, sai, miracoli, risuscitare i morti, fare guarigione, grandi segni, prodigi. Io davanti a tutto Montebelluna farò crollare il torre lì sul mercato vecchio. Magari un terremoto, un bel terremoto per scuotere questi montebellunesi. E poi crederanno. Noi pensiamo alla potenza di Dio. E per questo... Ma ho sentito un pastore in California in questa estate quando ero lì a questa conferenza, e lui ha detto una cosa che mi ha colpito. Lui ha detto, ci vuole più Spirito Santo per lavare i piatti che risuscitare i morti. E io ho detto, è vero, ci vuole più Spirito Santo per amare e andare d'accordo con la tua moglie, tuo marito, per amare tuo fratello, tua sorella, per amare i tuoi colleghi che ti bestemmiano tutto il giorno. Lì veramente ci vuole la potenza di Dio, no? Una vita trasformata. Gesù ha detto, riconosceranno che voi siete i miei discepoli per i miracoli, per la potenza, per guarigione, per l'amore che avete l'uno per l'altro, per una vita trasformata. Il mondo aspetta questo, fratelli. Gesù in Matteo capitolo 7 ha detto, molti verranno in quel giorno e diranno, Signore, abbiamo fatto potenti opere, abbiamo scacciato demoni, miracoli, guarigione, e Gesù che cosa risponderà? Non vi ho mai conosciuto. Molti fanno questo errore. Ah, c'è uno a Milano, uomo di Dio, potenza, ci sono miracoli, quindi lui è un uomo di Dio. Non è vero, questo potrebbe essere. Ma i miracoli e opera potente non sono la verifica che noi siamo persone piene di spirito. Perché la Bibbia dichiara, negli ultimi tempi verranno falsi profeti, falsi dottori, e faranno segni, prodigi, e ingannaranno, se era possibile, anche eletti. Quindi questo non è una prova che uno è pio, uno è santo, uno è pieno di Spirito Santo. Non è una prova affatto. Ma una prova vera è il frutto dello Spirito. Amore, pazienza, mansuetudine. Abbiamo bisogno di mansuetudine, no? Umiltà. Questa è la potenza di Dio, fratelli. Questa è la potenza che voglio vedere nella mia vita. E questo per Dio è l'unica potenza che conta. Io penso che quando i montebellunesi o trevigiani vedranno questa potenza, cominceranno a dire: Dio è con voi. Io vedo che questa persona è diversa, non fa imbrogli, è una persona sincera, una persona pura. E io voglio quello che quella persona ha. Questa è la vera potenza di Dio. Versetto 12, perciò, fratelli, non siamo debitori, di nuovo ho sbagliato. Perciò, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne. Perché se vivete secondo la carne, voi morirete, ma se per mezzo dello Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Perché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Notate che dice che non siamo debitori alla carne, ma non dice che siamo debitori allo Spirito. Uno potrebbe pensare, allora non siamo debitori alla carne, siamo debitori a Dio, no? Nel sistema della legge eravamo sempre debitori, no? La legge aveva questo standard di perfezione e noi eravamo sempre in debito, sempre mancante. Ma quando diventiamo figli di Dio, i debiti sono stati cancellati. Il nostro agire non è un debito che noi dobbiamo fare per guadagnare qualcosa da Dio. Noi siamo figli di Dio, a Cortina ci siamo già arrivati, no? Siamo lì, siamo figli di Dio. E qui in versetto 15 Paolo dice: voi infatti non avete ricevuto un spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Bellissimo questo versetto. Voi infatti non avete ricevuto un spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura. Non è scritto di cadere nuovamente nel timore. Il timore di Dio è una cosa, ma la paura è un'altra cosa. Che cos'è questo spirito di schiavitù? E noi eravamo sotto la legge, questo è lo spirito di schiavitù. Eravamo schiavi, dovevamo sempre cercare di arrivare a questo punto per piacere Dio. Per arrivare a un punto che lui poteva accettarci. E Paolo dice: non cadete di nuovo sotto questo spirito di schiavismo, di legalismo. E molti nella Chiesa, la loro relazione con Dio è una relazione legalistica. Io devo fare, altrimenti Dio non mi amerà, eccetera, eccetera. E infatti, qui vediamo la motivazione di uno che cammina nel legalismo. Paura. La motivazione per uno che cammina sotto la legge, sotto il legalismo, è paura. Tu hai paura di Dio. Tu hai paura di andare all'inferno. Tu hai paura di tutto. E quindi la tua motivazione è paura. Tu hai paura di Dio. Ma Paolo dice: noi non abbiamo ricevuto questo spirito di paura. Noi siamo stati adottati. Nella cultura romana l'adozione veniva quando un uomo era adulto e il suo padre, che era cittadino romano, pubblicamente riconosceva questo mio figlio davanti a tutti. E questo processo, questo linguaggio è proprio quello che Dio ha fatto per noi. Pubblicamente Lui ci ha riconosciuto come figlioli. Quindi la nostra motivazione non è regole, legge, codici umane, ma l'amore di Cristo ci costringe. La nostra motivazione deve essere amore. Se noi siamo ancora sotto il spirito di schiavitù, diventeremo i farisei, saremo sempre i carabinieri della giustizia, no? Mark mercoledì ha detto che mi ha visto in un vestito di donna una volta. Mi ho visto lui in una minigonna una volta. Ma se noi siamo sotto il spirito di schiavismo, allora saremo sempre in giro a guardare tutti gli altri, a puntare il dito, a pensare che noi siamo meglio di loro, perché loro non vivono secondo il nostro standard. E sapete, è una vita molto pesante. Io ho vissuto per tanti anni così. Ero un carabiniere della giustizia. Ah, ma lei fa così, e quello fa così, e quello non fa così. Io sono più santo di lui. E poi il Signore mi guardava e dice: poverino, la tua giustizia per me è un schifo, perché una tua giustizia non è la giustizia di mio figliolo. È sempre paura, eh? Ma la relazione che abbiamo con Dio non è una relazione di paura, ma un spirito di adozione. Siamo stati adottati da Dio. E vogliamo vedere anche in Efesini capitolo 1, che anche lì Paolo parla di questa adozione che abbiamo ricevuto. Versetto 13. In lui, sta parlando di Cristo, anche voi, dopo aver udito la parola della verità, Vangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la garanzia della nostra eredità, in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà a lode della sua gloria. Che cosa ha detto Paolo qui? Se noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, questo è stato la capara. Come quando compri una casa, tu dai la capara, questa è la tua garanzia che tu pagherai tutto il debito. Per la nostra casa ho dato la capara, e adesso sto pagando mano a mano. E io sono un uomo e sto mantenendo la mia parte dell'affare. Dio qui è scritto che Lui ha dato il suo spirito a noi come sigillo. Voi sapete che cos'era un sigillo nel mondo antico? Era quello che veniva messo su una lettera di una persona importante, magari un documento legale. Loro mettevano questo sigillo in cera, o a volte in piombo, e se qualcuno apriva quella lettera veniva ucciso nell'impero romano. Il messaggero non era permesso di aprire quella cosa, lui doveva solo portarlo al mittente. E qui Paolo usa questo linguaggio per dirci: Dio vi ha sigillato, lui ha messo questo sigillo e nessuno può aprirlo. Nessuno può annullare il sigillo di Dio. Ci ha adottato, ci ha dato la capara. Qual è la garanzia? La garanzia di Craig. Secondo voi questa garanzia chi la dà? La garanzia della Banca dell'Italia? La garanzia di Dio? Lui dice: se io ti ho dato il mio spirito, questa è la garanzia, che io un giorno verrò a prendere la mia proprietà. Gloria a Dio! Non abbiamo un spirito di schiavismo, di paura, ma non lo so. Ma tanti credenti camminano ancora sotto questo spirito di schiavitù. Ma non lo so se Dio mi ha accettato, non so se Dio mi ha perdonato, non so. Tutto il loro rapporto con Dio è molto incerto. Ma io credo che la Bibbia ci dà una certezza. Che non abbiamo ricevuto lo spirito di schiavitù, ma lo spirito di adozione. E quindi noi gridiamo: Abba Padre. Abba Padre, questa parola Abba sarebbe aramaico per dire babbo, no? Oh Padre Celeste, quando io all'inizio della mia conversione ero nelle isole di Hawaii, lì ogni settimana avevo una riunione di preghiera fra gli operai, e mi ricordo c'era un fratello che lui sempre quando pregava diceva Daddy, che voi sapete che cosa vuol dire Daddy, no? In inglese vuol dire babbo. E per me, io ero scandalizzato da questo, come nuovo credente. Io ho detto, ma come puoi uno, come si permette questa persona è irreverente e chiama il Padre Celeste, che è lontano, che è severo, che non si può aggiungere. Questa era la mia mentalità. Come si permette di chiamare Dio Onnipotente babbo? Per me era scandaloso. Ma solo perché ero immaturo e non avevo compreso veramente quello che Cristo ha fatto per me. Ma noi possiamo dire, babbo, papà, tu sei mio papà e io sono pienamente accettato da te per quello che Gesù ha fatto. In Ebrei Paolo dice, entriamo in franchezza nel luogo santissimo per presentare ogni nostra supplica. Se siamo figli di Dio abbiamo pieno accesso al Padre, nostro babbo. E non abbiamo spirito di paura, ma non lo so se posso pregare, non so se Dio mi ascolterà. Questo è spirito di paura, ma Dio ci ha dato spirito di adozione e siamo suoi figlioli. È una cosa chiusa per Dio e noi dovremmo dire grazie, io penso, no? Non dovremmo dubitare quello che Dio ha detto. Dovremmo dire grazie, Padre. Il diavolo vuole sempre farci dubitare sul carattere di Dio, chi è Dio, e sul nostro rapporto con Dio. Ma la parola di Dio è molto chiara. Siamo stati adottati. E questa adozione romana anche non poteva essere annullata per nessun motivo. Quando veniva adottato un figlio, lui era come un figlio carnale in tutti i sensi e l'adozione non poteva essere annullata. E questa è l'adozione che Dio ha fatto anche per noi. Versetto 16, lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Tu hai questa testimonianza questa mattina che sei un figlio di Dio? Se non hai questa testimonianza vuol dire che non sei un figlio di Dio e non hai la vita eterna. Noi dobbiamo avere questa testimonianza dello Spirito. E in versetto 17 Paolo conclude un po' questo pezzo. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Quindi noi siamo eredi di Dio. Gloria a Dio per questo. Io non sono erede del signor Benetton. No? Se uno di noi eravamo eredi di Benetton, un nipote, o magari non eredi di Agnelli perché loro sono un po' inguaiati in questo periodo, ereditare tutti i debiti, però potremmo dire io sono eredi di Luca Montsemolo, la Ferrari va forte. E potrei anche vantarmi, no? Guarda, io sono erede di Luca Montsemolo. Lui è mio papà. E quando lui morirà, tutti quei Ferrari saranno miei. È una grande cosa, no? Sei uno nel mondo. Magari se vieni anche nella chiesa, tutti dicono, sai, nella nostra comunità viene il figlio di Luca Montsemolo. No? O viene il figlio del signor Ciampi, presidente della Repubblica, viene nella nostra chiesa. Sapete una cosa? I figli di Dio vengono nella nostra chiesa. Amen. Figli di qualcuno molto più grande, molto più grande. Siamo eredi di Dio. Quindi, che cosa erediteremo? Noi. Tutto. Quando io ero partito per la missione, Dio mi ha chiamato in missione, ho venduto la mia macchina, ho venduto i miei due moto di motocross e sono partito per El Paso, Texas. Io vengo da una zona in America che è come il castello, l'Austria, boschi, laghi, prati verdi, è bellissimo. El Paso, Texas, sembra la scella del mondo, per dire. Non c'è neanche un albero, c'è qualche cactus, c'è tanta sabbia e tanta pietra. E mi ricordo quando stavo avvicinando che hanno detto: stiamo avvicinando all'aeroporto di El Paso, lasciate le cinture. Io guardavo fuori dalla finestra e ho detto: mio Dio, perché mi ha abbandonato? Perché El Paso è il posto più terribile in tutti gli Stati Uniti. Spero che non c'è nessuno di El Paso. Ma è terribile. E io ho detto: mamma mia, devo proprio capitare qua, potevo capitarmi in qualche spiaggia tropicale. Invece Dio mi ha portato lì per lavorare con i messicani. E mi ricordo un giorno, alcuni di noi missionari siamo andati lì sul Rio Grande, famoso fiume, diciamo, dei western. E noi, stupidi come eravamo, andavamo lì a fare il bagno, non sapendo quanti dite petrochimiche buttavano le cose dentro. Comunque, andavamo lì a fare il bagno per fede. E mi ricordo un giorno eravamo lì sulla riva di questo fiume e sono arrivati dei ragazzi non credenti. Avevano tutti questi fuoristrade nuovi, delle moto, i motocross nuovi, c'erano delle belle ragazze con loro. E mi ricordo io stavo guardando questi ragazzi e mi è venuta una grande melanconia. Guardando queste persone ho detto: ma se io ero ancora a Seattle avrei ancora la mia macchina sportiva, avrei ancora la mia moto, magari potrei anche trovarmi una ragazza. E io invidiavo queste persone. Infatti sono proprio caduto in una depressione, ho detto: ma io ho lasciato tutto per venire in questo posto terribile, diciamo. Anche se era bello servire il Signore, però umanamente non era un posto bello per vivere. E poi quando sono tornato lì all'accampamento, diciamo, dove avevamo questo centro lì nel Paso, ero molto depresso e ho detto: beh, leggo un po' della parola, perché sapete, se siete depresse, la medicina è la parola di Dio. La parola di Dio è la medicina per qualsiasi cosa. Quindi, se soffri, hai problemi, apri questo libro, vedrai che scompariranno le tue problemi, scompariranno con l'attacco di Satana. E quindi ho preso la Bibbia e, come era mia usanza all'inizio della conversione, l'ho aperto così a caso, il Pentecostal flip si dice in americano, che tu prendi la Bibbia, lo apri a caso e dov'è questo, diciamo, è la parola per te. Non vi voglio consegnare questo perché potrebbe aprire anche dove Giuda va a impiccarsi, e non vogliamo fare questo, no? Non vogliamo vivere in questa immaturità. Però posso dire che il Signore è stato, anche nella mia immaturità, Dio mi ha risposto lo stesso. E la Bibbia si è aperta al Salmo 34, e voglio leggerlo. Perché il Signore ci parla, noi siamo Suoi figlioli. Ma scusami, io ho detto 34-37. Mi ha aperto la Bibbia così a caso e i miei occhi sono caduti su questi versetti. Non affliggerti a motivo dei malvagi, non portare invidia a quelli che operano perversamente, perché saranno presto falciati come il fieno e appasseranno come l'erba verde. Penso che il Signore ha parlato molto chiaro, no? Proprio profeticamente il Signore al mio cuore ha detto: Craig, ma perché porti invidia per quelle persone? Non mi conoscono. Loro non sono coeredi di Dio. Non sono eredi di Dio e coeredi con Cristo. Tu sei mio figliolo. Tu regnerai con me per l'eternità. E ti preoccupi per un camion. E Signore, come mi hai detto, ma tu vuoi una ricompensa così piccola? Che tu aspetti questo? Io c'ho una cosa per te molto più bella di questo. Paolo, in un altro epistolo, dice che noi, lui dice, fratelli, non sapete, noi giudicheremo gli angeli. Quindi noi saremo seduti con Dio, in Cristo, alla destra del Padre, e in qualche modo noi apparteneremo al giudizio sui angeli, con Dio, i santi. Noi siamo coeredi di Dio e coeredi di Cristo, quindi un figliolo di Dio non deve mai invidiare uno che non è figlio di Dio. E a volte le persone, oh, hai visto quello, hai visto quell'altro, ma io dico, ma per me non, ah, Craig, sei insipido, perché non mi eccito, non mi entusiasmo. Ah, quello, hai visto il Rolls Royce che c'ha, hai visto il BMW, tutto brucerà, per me non è una bella eredità questo. Io sto aspettando un'altra eredità. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo pregare. Padre, voglio pregare per quelli che sono presenti questa mattina che non hanno sperimentato veramente la libertà, Signore, di conoscere che loro sono accettati da Te. Apri la loro mente, Signore, come il servo di Elia, Signore. Lui guardava le schiere del nemico, ma apri anche i nostri occhi questa mattina, Signore, che possiamo vedere il Tuo grande esercito che ci circonda, che possiamo vedere, Padre, quale sia la nostra eredità fra i santi, Signore, come Tuoi figlioli. Apri i nostri occhi questa mattina, Padre, di vedere anche il privilegio che noi abbiamo di far parte di questa comunità, di avere questi fratelli e sorelle vicino a noi. Signore, che tutti noi possiamo sperimentare veramente la potenza che ha risuscitato Cristo dai morti nella nostra vita quotidiana, e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.